5 minuti dopo le 14, buon pomeriggio a voi all'ascolto. Qui si apre ufficialmente Passaggi, che ormai sapete, poi contiene Tracce, il nostro viaggio negli archivi di Rete 1. 076 321 1113 il numero per entrare in contatto con noi. Tracce sarà dalle fino alle 15 e poi Passaggi dalle 15 alle 16:30. E allora apriamo gli archivi RSI, questo tesoro inestimabile di memoria storica, inestimabile di clip audio e anche video che ci raccontano il nostro passato. Noi qui vogliamo anche farlo dialogare, questo passato, con il presente. Dunque il nostro primo incontro è con un'intervista a Giuseppe Peppe Vessicchio. L'abbiamo sentito, è morto sabato scorso a Roma complicanze severe. Vessicchio, noto al grandissimo pubblico per il suo ruolo di direttore d'orchestra al Festival di Sanremo, era nato a Napoli nel 1956, noto appunto per Sanremo, ma aveva partecipato anche ad altre produzioni televisive italiane di grandissimo successo. E allora noi vi riproponiamo uno stralcio di un'intervista curata da Gianluca Verga, andata in onda nel programma Laser su Rete 2, intitolato Sostiene Vessicchio. Questo Laser risale al febbraio del 2023.
Dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio.
Sanremo per lei cosa rappresenta? Quando si avvicina il momento?
Beh, diciamo, come ho già detto altre volte, è come una festa comandata, no? Perché c'è Natale, c'è Capodanno, l'Epifania, c'è Sanremo e poi c'è Pasqua. Oramai è fissa una scansione nella mia vita. Quando non c'è stato, è sembrato che qualche cosa non girasse nel verso giusto, ma non solo per me, ma anche per i familiari che mi seguono da tanti anni dietro questo avvenimento, perché già il fatto che uno vada, o vengono loro, o sono a casa a guardarmi insieme agli amici, poi costituisce un'occasione, no? Come tanti fanno durante il festival, di riunirsi per far gruppo, per scambiare opinioni, perché Sanremo può darsi pure che le persone non si occupino di musica durante l'anno, non la guardano mai, però Sanremo costituisce una opportunità, in tal senso, pure per coloro che non amano assolutamente né il festival né le canzoni.
Peppe Vessicchio tra i volti più iconici del Festival di Sanremo, una vera istituzione tra le più amate e rispettate, al punto che negli scorsi anni, forse lo ricorderete, quando scoprimmo che il maestro non era stato arruolato, l'hashtag uscite Vessicchio divenne a dir poco virale. Sarà per la sua natura mite e affabile, è un volto che ricorda il Giuseppe Verdi stampato sulle antiche mille lire. Sarà soprattutto per la signorilità e le indubbie competenze professionali artistiche che Peppe Vessicchio, al secolo Giuseppe Vessicchio, è tra le personalità più amate dal grande pubblico, al punto che all'annuncio canonico dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio, tanto dalla platea dell'Ariston quanto dai divani domestici si alza un'ovazione. Musicista, direttore d'orchestra, autore, compositore, oltre che a dedicarsi alla canzone leggera, dirige e governa alcuni ensemble classici.
Beppe Vessicchio era stato anche ospite allo studio 2 a Besso per uno showcase proprio dedicato ai 70 anni di Sanremo. Questo showcase condotto da Gianluca Verga andò in onda il 15 gennaio del 2020. Ritrovate il link sul sito RSI, che parla appunto della scomparsa del direttore d'orchestra Peppe Vessicchio. Io ho selezionato un altro estratto da questa intervista che gli fece Gianluca Verga e andò in onda nel programma Laser su Rete 2 nel febbraio del 2023.
Come mai quest'uomo che si è nutrito studi classici, come mai si è prestato alla musica leggera, entrare a mettere le mani in pasta, a fondersi, a mischiarsi?
Io innanzitutto penso che la musica sia una sola, questo è il principio. Poi la musica leggera in particolare è bella proprio perché è leggera, adesso la chiamano pop. Che è un termine che non devo dire mi piace molto meno il leggero. Italo Calvino ci ha fatto lezioni in America sulla leggerezza, no? La leggerezza è una cosa importantissima, no? La mettiamo in pratica noi stessi all'interno della nostra piccola comunità, della famiglia, cioè ci sono degli argomenti importanti che se non sono trattati con leggerezza rischiano di non trovare la via giusta per arrivare all'altro. E la musica non fa eccezione, è un linguaggio. Quindi il bello della musica è poter stabilire la leggerezza che si vuole utilizzare per arrivare agli altri. È chiaro che quando la leggerezza è usata come un secondo fine, quando è demagogica, allora diventa stucchevole. Non si vede più neanche la voglia di trovare il limite adatto per colloquiare con gli altri, perché stimolare anche l'ascoltatore, no? E portarlo sul limite, ecco, dell'imprevedibilità della sequenza che stai attuando è un modo per tenere vivo il rapporto. Qualche volta non si vuole neanche lontanamente rischiare, allora la canzone diventa un elemento banale. Ma devo dire che, così come diventa banale una canzone, diventa banale anche la musica classica a volte. Quindi anche in ambito classico, per quanto sia tutto apparentemente molto più profondo, talvolta è estremamente cialtrona. Io credo che valga una sola cosa: l'impegno e l'onestà intellettuale con la quale si fanno le cose. Quando questo c'è, non bisogna temere nulla, non bisogna temere i generi, non bisogna temere le epoche, e qualunque cosa si faccia con questo spirito, secondo me, noi tutti non possiamo fare altro che apprezzarlo.
E queste erano le parole del direttore d'orchestra Beppe Vessicchio, scomparso lo scorso sabato, intervistato da Gianluca Verga. Abbiamo detto, lui un'istituzione, canora musicale, un personaggio molto amato a Sanremo, e visto che parliamo di Sanremo, loro, Morandi, Ruggeri, Tozzi, hanno vinto l'edizione di Sanremo del 1987. Si può dare di più.
In questa notte di venerdì, perché non dormi, perché sei qui, perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te. Cosa ti manca? Cosa non hai? Cos'è che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Ma se afferri un'idea che ti apre una via e la tieni con te, segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù e per loro tu puoi fare di in questa barca persa nel blu, noi siamo solo dei marinai, tutti sommersi, non solo tu, nelle bufere dei nostri guai. Perché la guerra, la carestia, non sono scene viste in TV, e non puoi dire lascia che sia, perché ne avrei anche tu. Si può dare di più, perché dentro di noi si può usare di più, senza essere eroi, come
Negli archivi RSI ci sono anche delle interviste fatte on the road, sono quelle dove un giornalista, un redattore esce, va in una piazza, lungo una strada, in un luogo frequentato dalla cittadinanza della Svizzera italiana e chiede alle persone cosa ne pensano su un tema. Nel 2019 Baobab aveva realizzato un on the road, così che si chiama questo andare a raccogliere la voce del popolo, si potrebbe dire, sull'amore a distanza. Fra l'altro un contributo in un certo senso profetico, perché poi lo sappiamo tutti quello che è accaduto nel 2020 e gli amori a distanza sono stati in un certo senso costretti a esserlo quando magari si abitava in due regioni, in due città diverse, se non addirittura in due nazioni diverse, con le restrizioni dovute alla pandemia incontrarsi diventò più difficile. Diciamo che qui nel 2019 la redazione di Baobab andava a chiedere appunto se le persone erano favorevoli a una relazione a distanza, visto che ormai la mobilità per studio, per lavoro era aumentata e poi c'erano i mezzi tecnologici che possono aiutare a creare una vicinanza. E allora sentiamo che cosa hanno detto le persone intervistate da Baobab nel 2019.
La strada.
La mia ragazza abita a 100 metri da me.
Quindi non hai il problema delle relazioni a distanza?
No.
Ma secondo te funzionano?
Sinceramente no.
Perché?
Perché non c'è contatto.
Ma oggi con tutte le tecnologie, telefonini...
Oh, ma il contatto... un altro tipo di contatto, capisci?
Capisco.
Ho già avuto una relazione a distanza, è durata pochissimo, circa 2 mesi e poi basta. Lui se n'è trovata un'altra e è andata così.
Già la gente è poco fedele quando sono vicini, immaginate quando sono distanti, cosa combina? Cioè, a meno che non vuoi una relazione aperta, allora sì.
Cosa vuol dire aperta?
Aperta, sì, con vedute molto aperte.
Ma è una cosa stupida. Tu non sai quello che lui fa di là e lui non sa quello che io faccio di qua.
Dipende da che presupposti ci sono per una relazione. Non lo so, secondo me è difficile, però può essere.
Però possono funzionare.
Possono funzionare, certo.
Penso che la base sia il rispetto verso il prossimo. Se tu rispetti una persona, se tu vuoi bene alla persona, puoi anche benissimo intrattenere questa relazione a distanza.
Le relazioni di distanza vanno molto bene. C'è più amore, sì. Dura di più e più durante, io ci credo, perché si vede poco, cioè quella volta, due magari al mese, però è più bello, si ama di più, che non si stanca, eccola.
Dipende anche da quanta distanza c'è, se è qui a Milano, ok, se qui dall'altra parte del mondo diventa molto più complicato.
Per me è funzionata tranquillamente, che ho avuto la mia ragazza che è straniera per 2 anni e ci sono ancora e me la sposo. Ora mi sono trasferito qui per amore.
E qual è il segreto per farle funzionare?
Non c'è un segreto, è il cuore, l'amore, quello che hai dentro. Bisogna crederci nell'amore, è la cosa più bella che esiste, dai.
E allora nel 2025, con l'aiuto dei mezzi tecnologici, un amore a distanza, una relazione a distanza può funzionare? La distanza può essere una benzina positiva per far funzionare una storia e farla durare più a lungo? Lasciamola lì come domanda. 076 321 1113 se volete dirci come la pensate.
Daylight come and me won't go home. Work all night and I drink a rum.
Daylight come and me won't go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me won't go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me won't go home.
Come Mr.
da Taliman, Tali mi banana.
Daylight come and me one go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home.
Day is a day, oh. Is that there? Is that there? Is that
there?
A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and we want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and we want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Day-o,
day-o. Daylight come and me one go home.
Day.
Daylight come and me one go.
Harry Belafonte in questo pezzo del 1955, e ora facciamo gli auguri a un cantante e compositore francese nato il 10 novembre, proprio come oggi, del 1984, Ben Lonclair-Saul. Lui, il suo nome d'arte si chiama Benjamin Duterte. Il suo nome d'arte deriva dalla figura di Uncle Ben, Uncle Ben, forse, il personaggio che compare sulle confezioni del riso Uncle Ben's Rice. Lui si è ispirato perché in passato su queste confezioni c'era un signore che portava un papillon, un cravattino a farfalla, e a lui piace portarlo durante le sue esibizioni, durante i suoi concerti. La sua passione per la musica afroamericana è evidente fin dall'inizio della sua carriera. Lui inizia a cantare in un gruppo gospel, e questa esperienza gli permette proprio di sviluppare le sue doti vocali e di esplorare il genere soul. Ma lui esplora anche altri stili musicali, dalle radici gospel arriva proprio al soul più moderno, e viene influenzato da artisti come James Brown e Ray Charles. Qui lo ascoltiamo ora con una sua canzone del 2014 che si intitola Alleluia.
Move it.
Alleluia di Ben Loncle Soul, cantante, compositore francese, nato oggi il 10 novembre del 1984, oggi anche il 10 novembre ma del 1928 era nato Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori del Novecento, direttore d'orchestra, arrangiatore, famoso per le colonne sonore, pensate, colonne sonore per il cinema, pensate che ne ha composte più di 500. Ennio Morricone è scomparso a Roma, dove era nato il 10 novembre del 1928, e è scomparso il 6 luglio del 2020. Negli archivi RSI abbiamo seguito le tracce di Ennio Morricone, è stato intervistato più volte dai colleghi e dalle colleghe della RSI. Io ho scelto un'intervista andata in onda su Rete 2 il 12 giugno del 1995, un incontro con Ennio Morricone curato da Sonia Riva.
Secondo lei la musica da film, quindi il rapporto tra la nota, tra la musica, tra il suono e l'immagine, come deve essere?
Il rapporto tra questi due elementi si fonda soprattutto su qualcosa che hanno in comune, il cinema e la musica. Forse poche altre arti hanno questo fatto in comune, questo elemento comune che li fa sposare bene insieme. Sì, forse la danza anche. Il tempo, la temporalità unisce musica e cinema, azione cinematografica e musicale. Anche la danza ha questa caratteristica. Questo vuol dire che le musiche applicate al cinema, se sono troppo brevi, anche se sono importanti, ben scritte, non danno niente, perché hanno bisogno del tempo per evolversi.
Ennio Morricone, autore di molte colonne sonore per il cinema, premiato con 2 Oscar, un Leone d'Oro alla carriera e un'infinità di riconoscimenti internazionali. Lui è rimasto un artista riservato, rigoroso, innamorato della melodia e del mestiere di scrivere musica ogni giorno. Un altro estratto di questo incontro con Ennio Morricone, curato dalla collega Sonia Riva, parla proprio di come nasce una colonna sonora, quali le ispirazioni che Ennio Morricone seguiva.
Quali sono le partenze delle sue creazioni, i suoi spunti interni?
Io devo fare un esempio recentissimo. Sto facendo il film di Roberto Faenza e per 2 mesi non mi veniva nessuna idea, ma ci stavo pensando molto. A poco è affiorato qualcosa che ho elaborato, ho migliorato, ho corretto e ho trovato la strada giusta. Un'idea semplice, intorno a quell'idea c'è un agglomerato di altre idee che dà al film una grande importanza.
C'è stato un film che le ha dato particolare filo da torcere per trovare l'idea giusta, oppure uno invece che è nato proprio in modo più facile degli altri?
Ma ci sono dei film che nascono con difficoltà, e questo di Faenza è nato con difficoltà e poi mi pare che sbocci con molta chiarezza. Altri nascono praticamente subito per una illuminazione incredibile della mente che reagisce in una maniera positiva, subito e veloce, di fronte alle immagini. E questo è capitato, capita spessissimo a me. Infatti ero molto preoccupato per il film di Faenza, perché non riuscivo a trovare niente. Poi è venuta una cosa veramente, che io credo, molto buona.
La voce di Ennio Morricone, che nacque a Roma il 10 novembre del 1928 e scomparso nel luglio del 2020. Il film che citava, per cui ha avuto un po' di difficoltà a creare la colonna sonora, non gli è venuta proprio subito, immediatamente, come in altre occasioni, era il film di Roberto Faenza del 1928. 1995, sostiene Pereira. Ora nella nostra scaletta musicale abbiamo lei, la signora della musica italiana, Mina, con Vai e Vai e Vai, un suo pezzo del 2005, 20 anni fa.
Ecco i discorsi tuoi.
Tracce del 10 novembre, e il 10 novembre del 2017 Taylor Swift pubblicava il suo sesto album in studio, un album che poi ha, diciamo, avuto un grandissimo successo, disco d'oro, disco di platino quasi ovunque nel mondo, il suo sesto album intitolato Reputation, e da quell'album ascoltiamo Delicate.
This ain't for the best. My reputation's never been worse, so you must
just like me for me. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me drink. Dive bar on the east side, where you at? Falling lights at my nightstand in the black. Come here, you can meet me in the back. Dark jeans and your Nikes, look at you. Oh damn, never seen that color blue. Just think of the fun things we could do. Cause I like you. This ain't for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. Now can we be? But you can make me drink. Is it cool that I said all that? Is it chill that you're in my head? Cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate.
Questo pezzo di Taylor Swift del 2018 è contenuto nel sesto album della cantautrice statunitense, intitolato Reputation, uscito proprio il 10 novembre del 2017. Possiamo dire da allora poi ne ha fatta di strada la bravissima Taylor. E ora il nostro, forse ultima tappa negli archivi RSI, noi stiamo seguendo delle tracce che ci parlano del passato, di quanto è conservato in questo scrigno prezioso della memoria, ma anche di queste tracce che parlano anche del presente. Qui parliamo di una trasmissione del 1987, intitolata Parliamoci chiaro, intitolata questo episodio Ezechiele e il buon italiano. Allora, ascoltiamo assieme e poi commentiamo.
Che cosa?
Il training.
Vedi, caro Ezechiele, quando si usa una parola straniera bisogna conoscerne l'esatto significato. Training in inglese vuol dire allenamento e non tuta da allenamento o tuta sportiva.
Spero non dimentichi il necessaire.
Grazie per avermelo ricordato. Avresti forse fatto meglio a dire borsa, corredo da viaggio. Ma ormai questo termine è entrato nell'uso comune e se non è proprio corretto, almeno è accettabile.
Sarà una bellissima fine settimana, vedrai. Ma
io dico un bellissimo fine settimana, o se preferisci un bellissimo weekend, ma tu di pure una bellissima fine settimana.
Verremo mosto e ci faremo delle belle spinate.
Guarda che ti sbagli.
Perché?
Beh, per tanti motivi. In primo luogo perché il mosto è quello che si ottiene dalla spremitura dell'uva e tu intendevi il succo di mele, visto che questo non è tempo di vendemmia. E poi, quanto alla spinata, tu vuoi dire birra alla spina, cioè spillata direttamente dalla botte, vero?
E poi ci berremo anche il whisky.
Whisky, perché la pronuncia della W inglese in italiano è U e quindi si dice whisky.
Non hai ancora affrancato il portabagagli sulla macchina?
No, questo l'ho già fatto. Adesso voglio affrancare l'umanità da te e da tutti i tuoi simili.
In che modo?
Liberandomi della tua presenza, ignorante. Affrancare significa rendere liberi e non fermare, fissare, rinforzare. Si dice che una lettera con il francobollo è affrancata, cioè resa franca, libera da ogni altra tassa.
Veramente interessante.
Meno male.
Prima però dovremmo scrivere una lettera.
Una lettera?
Sì,
a chi?
Ai monitori, per informarli che stiamo arrivando.
Ma Ezechiele, che monitori è un termine che si usa soltanto qui da noi. Sarebbe più corretto dire, istruttore, insegnante di sport.
Ho capito.
Un'altra buona norma, adesso che mi ricordo, è nel lasciare invariati tutti quei nomi di origine straniera che terminano con una consonante, che so, come jet, sport, film, ricordatelo. Pensate un po', ieri un mio collega ha detto domani ci saranno dei tests. Non è ridicolo? Oltre che molto difficile da dire. È come se io adesso mi mettessi qui e dicessi, beh, vediamoci un po' di films alla televisione.
Allora, il maestro di Ezechiele, questo allievo che aveva bisogno di alcune, diciamo, regole del buon italiano, era Antonio Guidi, maestro d'eccezione. Ezechiele, il buon italiano, è una puntata di Parliamoci Chiaro del 1987 che dice ironicamente: e voi lo avete messo in valigia il training? Sappiamo, nell'italiano regionale è la tuta da ginnastica, poi appunto il termine monitore, anche questo un termine da italiano regionale, e poi diciamo la questione se si dice un buon fine di settimana, calco dall'inglese, buon weekend, un buon weekend, oppure dire una buona fine di settimana, perché fine, sappiamo, è femminile. Entrambi gli usi sono accettati. E guardate, neanche a farlo apposta, NEC ci canta se una regola c'è, e spesso una regola c'è.
Mi dici cosa c'è che non va, pensi ancora a quella storia? Già si fatica a stare soli, sai che rimango qua finché vuoi, io capisco bene come stai, fossi in te credo che reagirei. Che consigli vuoi da me se poi fai quel che vuoi te? Sai che mai non la chiedere a me.
Neck con una regola c'è. Ultimo compleanno di oggi, il 10 novembre del 1483, nasceva Martin Lutero secondo la dizione comune italiana, già monaco agostiniano. Lui iniziò in Germania la riforma protestante e ne diventò il simbolo. Ho scelto una trasmissione andata in onda nel programma Speciale Sera del 10 novembre del 1983, quando ricorreva il quinto centenario della nascita di Martin Lutero. Autore è Gino Driussi.
Speciale Sera. Martin Lutero oggi, un punto di riferimento o un ostacolo per il dialogo ecumenico? Un dibattito a 500 anni dalla nascita del riformatore a cura di Gino Driussi.
Buonasera. Esattamente 500 anni fa, il 10 novembre 1483, nasceva ad Eisleben in Germania Martin Lutero. Da lui ha preso avvio nel XVI secolo la riforma protestante che ha modificato radicalmente il pensiero e la società medievale, aprendo la strada al mondo moderno. Le numerosissime celebrazioni che avvengono in tutto il mondo del quinto centenario della nascita del riformatore sono caratterizzate da una nota assolutamente nuova rispetto a quella dei secoli precedenti, cioè lo spirito ecumenico. In questa sede vogliamo parlare di Lutero, della sua attualità, proprio partendo da questo elemento. Per farlo abbiamo invitato attorno al nostro microfono i professori Giuseppe Alberigo, che insegna storia della Chiesa alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, Paolo Ricca, professore di storia ecclesiastica e teologia pratica presso la Facoltà Valdese di Teologia a Roma, e Jos Verkrois, gesuita belga, docente di storia della Chiesa e di ecumenismo alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. La prima domanda vorrei rivolgerla a Paolo Ricca. Lutero, la sua teologia, il suo insegnamento sono ancora attuali alla fine del XX secolo?
Attuali lo sono certamente, ma bisogna vedere che tipo di attualità si cerca, perché c'è chi cerca un'attualità di un Lutero che chiamerei un po' addomesticato, un po' rimodellato secondo le nostre esigenze, in modo da sentirci noi, dico noi a cominciare da noi protestanti, per dire, e poi in generale anche il cristianesimo ecumenico, sentirci noi confortati, noi approvati, noi insomma in qualche maniera, invece in qualche maniera sì, insomma, benedetti, per così dire, da Lutero, cioè insomma un Lutero ricostruito a nostra immagine e somiglianza. Mentre invece, se pensiamo a quello che è stata la sua vicenda, constatiamo che Lutero è vissuto in mezzo ai conflitti, insomma, e tutta la sua teologia nasce nel conflitto, nella polemica, se vogliamo, una polemica sofferta e creativa nello stesso tempo. Ecco, allora io vorrei che Lutero fosse sì attuale, ma un po' a contropelo, per così dire, cioè insomma un'attualità che ci mettesse un po' in crisi.
Martin Lutero, che è nato oggi 10 novembre ma del 1483, questo era uno speciale sera del 1983, quando ricorreva il quinto centenario della nascita di questa importante figura della riforma protestante. E Tracce, il nostro viaggio negli archivi della RSI termina anche oggi, torna domani dalle 14.
Tracce.